Grazie, dottor Benussi. Si avvicina l'avvocato Belisario.
Dunque, buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'invito a chi ha organizzato questo incontro. Io vi confesso che sono allo stesso tempo non ho slide, perché ho concepito questo incontro e tra l'altro vedere la platea da qui me lo conferma, tante facce note di persone che da anni lavorano nell'innovazione, più che come una presentazione facciamolo come un flusso di autocoscienza, cioè proviamo a capire alcuni timori. Vi confesso, io sono tra le altre cose presidente dell'Associazione per l'Open Government, che è stata invitata a questo tavolo sull'IGOV e Open Data, però prima di fare questo mi occupo da qualche tempo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. E allora la mia preoccupazione è quella di evitare di ripetere errori che abbiamo già fatto in passato. Vi confesso che giustamente diceva Lorenzo Benussi che noi abbiamo diverse opportunità nel 2012, nel 2013, però forse un briciolo di ansia da prestazione di cominciare a coglierle queste opportunità, perché ce l'avevamo anche nel 2011, nel 2010, nel 2009 e via discorrendo da quando ho iniziato a occuparmi di questa materia, e poi però non le abbiamo mai effettivamente colte. I dati che ci sono stati dati, tutto sommato lo dicono. C'è una frase di Charles Percy Snow che dice: la tecnologia è una cosa meravigliosa, ti offre grandi doni in una mano e ti pugnala le spalle con l'altra. È un po' quello che è successo nel corso di questi anni con l'innovazione della pubblica amministrazione. Abbiamo avuto questa, Eldorado di un'amministrazione che può essere più efficiente, costare di meno, migliorare la qualità della vita, aprire nuovi mercati, e poi in realtà ci siamo arenati sulle regole tecniche, ci siamo arenati sull'interpretazione di commi, ci siamo arenati su fondi che non esistevano, che non sono mai arrivati. E allora non possiamo pensare che non ci siano delle insidie. Un'altra citazione di cui mi piace parlare è che il paese ha bisogno di riforme, ma anche le riforme avrebbero bisogno di un paese. Allora, se c'è sicuramente necessità di lavorare e la cabina di regia e i decreti digitali saranno una fantastica opportunità da questo punto di vista, il problema e la mia ansia da spettatore è che questo tipo di lavoro venga fatto nel migliore dei modi possibili. Qual è il punto di partenza? Io sollevo una serie di criticità. Di norme ce le abbiamo, dice Lorenzo Benussi, vero, però la gran parte delle norme in materia di digitalizzazione sono di fatto inapplicate. Arrivo qui in ritardo questa mattina perché sono alle prese, io faccio l'avvocato, sono alle prese con la notifica di un atto da avvocato ad avvocato nell'ambito del processo più elevato, che è il procedimento di Cassazione. Nell'anno del Signore 2012 noi non siamo stati in grado neanche di informatizzare per tutti e necessariamente questo pezzettino che potrebbe essere fatto, perché siamo tutti soggetti dotati di posta elettronica certificata, perché siamo stati tutti dotati necessariamente di firme digitali per accedere a un sistema che si chiama PolisWeb. Eppure, come dire, per ritirare un atto alla casa comunale ci vuole 1 ora e 40, se ti va bene, con tutta una serie di problemi legati alle deleghe, alle notifiche, tutto ovviamente sanamente di carta, al massimo con qualche fax. Però la norma è diversa, cioè se noi guardiamo la norma è perfetta, ci sono i regolamenti, ci sono le regole tecniche, poi di fatto non siamo partiti. Abbiamo poi un altro problema, a mio avviso importante e rilevante, che è quello della logica del progetto. E cioè abbiamo delle eccellenze meravigliose, e ne vedo qui tante in sala perché le conosco personalmente, cioè amministrazioni o imprese che hanno lavorato a dei progetti meravigliosi. Il problema che ci fa difetto anche nella scuola, sentiamo progetti pilota fantastici di istituti e di amministrazioni che con poco riescono a realizzare delle cose altamente innovative. Il problema, e quello che ha fatto difetto finora, è passare da una logica di progetti, di sedi campione e di progetti pilota, ad una logica di sistema. E cioè non siamo riusciti ad estendere, ad applicare a tutti quello che ha funzionato da qualche parte. E questo è importante, perché alla fine un sistema dell'innovazione noi non siamo in grado di farlo se non si applica ovunque, anche perché ho questa presunzione di ritenere che la digitalizzazione dovrebbe abbattere le differenze geografiche. Se invece noi discriminiamo i cittadini sulla base dell'appartenenza geografica ad amministrazioni più o meno virtuose, perché abbiamo la regione X che fa open data, poi ha fatto sistema con il comune che fa open data, ci sono N imprese che ci sviluppano servizi, c'è un livello di trasparenza diverso e quindi ci abituiamo anche a forme di partecipazione, poi basta spostarsi di 200 chilometri, ma siamo sempre nello stesso paese, sempre nella stessa Repubblica, dovremmo rispettare sempre gli stessi principi e non riusciamo ad avere quello stesso livello di trasparenza, di partecipazione. Direi che nel 2012 questo non può essere più accettabile. Abbiamo poi un altro tema importante e rilevante, che è quello degli investimenti, e cioè non possiamo pensare di fare riforme di questo tipo senza avere degli investimenti, senza realizzare degli investimenti. E io l'epifania di questo tipo di necessità ulteriore rispetto a quanto già pensassi, l'ho avuta un mese fa, preciso, ero in Brasile per seguire i lavori dell'Open Government Partnership, e in questa capitale c'erano dei lavori di ristrutturazione di strade e piazze, e i cartelli di ristrutturazione intitolati ai lavori recavano il titolo Reforma. E lì effettivamente ho riflettuto che la riforma è assolutamente paragonabile al lavoro di ristrutturazione di un'autostrada e di una piazza, e quindi che cosa comporta? Comporta proprio lavoro fisico, sforzo, sofferenza, stare lì sotto il sole a lavorare, comporta disagio sia per chi ci lavora che per gli utenti, che saranno magari costretti ad avere un po' di traffico in più e viaggiare una corsia alternata. Se noi pretendiamo di fare riforme a costo zero o a impatto organizzativo zero, beh, non le chiamiamo riforme, faremo delle belle operazioni di facciata, faremo una tinteggiatura delle pareti, ma non potremo davvero chiamare riforme, che non saranno strutturali e da quali non possiamo aspettarci nessun tipo di effetti di questo tipo. Il quarto tema, che a mio avviso è importante e significativo, è la flessibilità rispetto ai nuovi temi. E cioè noi oggi stiamo parlando, ieri abbiamo parlato di amministrazione digitale, di government, oggi parliamo di open data. Mi auguro e spero che, chiusa la fase dell'open data, tra un anno e due anni cominceremo a parlare di open government. Oggi cominciamo già a farlo in alcuni contesti, ma magari lo faremo a livello di sistema tra qualche tempo. Sono nuovi temi, non necessariamente nuove tecnologie, ma probabilmente anche nuove tecnologie, il che implica una flessibilità e anche una celerità nei tempi. Diceva il presidente De Rita, prima parlava correttamente delle norme sull'amministrazione digitale. Ricordo una vignetta, dice 150 anni dall'Unità d'Italia, aspettiamo ancora i decreti attuativi. Insomma, nel CAD fortunatamente abbiamo aspettato meno dei 150 anni, però per dire che abbiamo necessità di avere delle norme che siano immediatamente applicabili e che prevedano dei meccanismi di flessibilità per quello che deve cambiare, perché se io devo aspettare ogni volta che il legislatore mi voti una delega al governo per dei nuovi decreti correttivi, o se devo aspettare un decreto legge, sarà sicuramente molto più difficile avere flessibilità normativa. E ahimè, rassegniamoci che in una pubblica amministrazione retta dall'articolo 97, che dice che gli uffici pubblici sono organizzati per imparzialità e buon andamento secondo le disposizioni di legge, o io modifico le leggi se voglio fare determinate cose nella PA, oppure io non posso arrivare a realizzarle. E allora ben venga la cabina di regia, ben venga questo tavolo, e quindi grazie per l'invito qui e dai lavori anche come associazione. Però a questo punto butto sul tavolo quattro auspici. Il primo, traiamo spunto dagli errori del passato, non facciamo finta che ci siano delle cose che non sono mai avvenute. Il secondo, se ci rendiamo conto che qualcosa funziona, facciamo gli switch off. Giustamente il presidente De Rita prima parlava dell'albo, ne abbiamo visti diversi in questi anni, abbiamo parlato dell'albo online, abbiamo parlato dello sportello unico delle attività produttive, cioè abbiamo già dei casi di switch off e tutto sommato non sono stati traumatici. Il vero trauma è il doppio binario, cioè finché continueremo ad accettare che un avvocato debba andare per una notifica in Corte di Cassazione a ritirare un atto e ci mette un'ora e mezzo quando potrebbe utilizzare la posta certificata. E allo stesso tempo assicuriamo dei diritti. Diritti, obbligo per l'amministrazione di fare determinate cose e diritto ad azionarli, perché se io, per esempio sull'open data, che è un tema che mi è molto caro e chi mi conosce lo sa, se noi prevediamo un obbligo delle amministrazioni di pubblicare i dati e poi prevediamo anche dei processi particolari, ma poi alla fine il cittadino non ha la possibilità di dire guardate che manca questo dato, io lo voglio, quindi non ha dei tempi certi, è un meccanismo poco oneroso e veloce che lo porti ad averli, e noi saremmo andati a prevedere una norma monca. E nel primo semestre della facoltà di giurisprudenza, questa volta non di economia, mi hanno insegnato che un obbligo è come la faccia di una medaglia: da un lato è obbligo, ma per essere medaglia dall'altro deve essere diritto di qualcuno a pretendere quel comportamento, altrimenti è un obbligo monco, che quindi non funzionerà mai. Abbiamo poi, in ultimo, come dire, i lavori della cabina di regia, che sta facendo delle consultazioni, poi, come dire, più o meno approfondite, ma i tempi, mi rendo conto, sono quelli che sono. Abbiamo bisogno che questa consultazione non diventi episodica, ma c'è bisogno che questa consultazione diventi permanente. Perché? Perché io voglio essere chiamato dai tavoli? No. Perché il modello di cogestione delle politiche pubbliche in materia di innovazione è il modello che si sta affermando in tutto il mondo. Ripeto, e mi avvio alla conclusione così da rassicurare la moderatrice, ero a Brasilia, dove il modello qual era? Lo Stato esponeva quello che aveva fatto e intendeva fare, dopodiché veniva chiamata un'organizzazione della società civile di quello Stato e gli si diceva: è vero? Hanno fatto quello? Cioè, il meccanismo di accountability si costruisce grazie a rapporti con le civil society organization, con le istituzioni accademiche, con le associazioni di categorie e delle imprese, con cui si cogestiscono criteri, misurazione, verifica delle politiche. E poi, ultimo, e davvero concluso, abbiamo bisogno di meccanismi di verifica, cioè abbiamo bisogno di valvole di sfogo che ci dicano: il decreto digitale arriverà a giugno, i decreti digitali arriveranno a giugno, a marzo, ad aprile, a giugno 2013, quando ci rivediamo per fare il punto, per capire quello che ha funzionato e per correggere eventuali errori? Beh, insomma, forse se cominciamo a fare così non avremo la garanzia di arrivare a destinazione, ma il metodo mi sembrerebbe assolutamente quello corretto. Vi ringrazio per l'attenzione.